Il vento soffiava con insistenza, portando con sé un senso di inquietudine che sembrava avvolgere le strade deserte della città. Andrea era seduto nella sua piccola cucina, controllando distrattamente le notifiche del suo smartphone. Sbuffò infastidito quando un banner lo invitò ancora una volta a rivedere le impostazioni sulla privacy. «Non mi interessa», disse spazientito. «Tanto, non ho nulla da nascondere». Passarono diverse settimane mentre Andrea continuava a ignorare qualsiasi avvertimento sui rischi legati alla condivisione indiscriminata dei propri dati personali. Ogni volta che qualche amico gli chiedeva perché non proteggesse meglio le sue informazioni, rispondeva con totale noncuranza. La verità era che ogni sua singola azione online veniva registrata, analizzata e venduta a terzi. Le sue abitudini, i suoi gusti musicali e persino i suoi spostamenti quotidiani finivano in mano a chiunque fosse pronto a pagare per averli. Lui però era del tutto ignaro di come questi dati sarebbero potuti essere usati. E da qui l'inizio dell'incubo. Una sera, mentre rientrava a casa, Andrea notò che la porta d'ingresso era socchiusa. Un gelido brivido gli attraversò la schiena. Gli tornarono in mente i suoi commenti sprezzanti sulla privacy. Spingendo la porta, si rese conto che qualcuno era entrato nel suo appartamento. Il posto era stato messo a soqquadro. Cassetti aperti, documenti rovesciati sul pavimento, armadi spalancati. In un angolo notò il suo computer acceso. Una cartella che non ricordava di aver mai visto lampeggiava sullo schermo. Con il cuore in gola, le mani tremanti, decise di avvicinarsi per capire cosa fosse successo. Aprì la cartella e vide foto, documenti bancari e conversazioni private salvate in modo apparentemente casuale. Qualcuno aveva archiviato la sua vita digitale, passo dopo passo. Ogni suo commento sui social era stato raccolto, ogni like era stato catalogato e ogni sua abitudine era stata notata. Un messaggio lampeggiava in fondo allo schermo. Grazie per aver condiviso ogni dettaglio della tua esistenza. Faciliti il nostro lavoro. Andrea sentì un nodo stringersi alla gola, incapace di distogliere lo sguardo da quella frase beffarda. Per la sua prima volta, capì che la frase «non ho nulla da nascondere» aveva spalancato le porte a una violazione spaventosa. Nei giorni seguenti la situazione precipitò. Alcune transazioni bancarie sospette fecero diminuire drasticamente i suoi risparmi, mentre messaggi minatori comparivano tra le mail. Furono trovati video falsificati che lo ritraevano in scene compromettenti, utilizzati per ricattarlo. Ogni suo aspetto privato era stato violato e scaramentato in pasto a occhi indiscreti. Con le spalle al muro, Andrea cercò disperatamente aiuto. Consultò avvocati, denunciò le violazioni alle autorità e contattò esperti di sicurezza informatica. Solo allora si rese conto di quanto fosse difficile recuperare il controllo sulla propria vita digitale, una volta che i dati fossero finiti nelle mani sbagliate. Lentamente e con grande fatica, Andrea riuscì a risalire all'origine del furto di informazioni. Scoprì che un gruppo di criminali si era in parte approfittato di app gratuite e social network che lui aveva inconsapevolmente autorizzato ad accedere a ogni aspetto della sua vita. Da quel momento Andrea cambiò radicalmente il proprio approccio. Configurò sistemi di difesa più efficaci, prese dimestichezza con meccanismi di crittografia e iniziò a trattenere alcuni dettagli personali dei social. Con il tempo, pur non potendo cancellare completamente i danni subiti, riuscì a compiere i primi passi verso una nuova consapevolezza. La privacy non è un crimine, ma un diritto essenziale per proteggere la nostra libertà e la nostra dignità. Troppo spesso ci si accorge del suo valore solo quando viene violata, e a quel punto è tardi per rimediare. Non basta non avere nulla da nascondere. La privacy è il confine invisibile che ci difende dagli abusi e dalle manipolazioni. ignorarla significa esporci a rischi imprevedibili e a pagare un prezzo altissimo, come Andrea ha imparato sulla sua pelle. Come state? Benvenuti, io sono Carmine e ben ritrovati nel mio podcast. Eccoci qui signori e benvenuti. Buona giornata o buona serata a seconda della parte del mondo in cui siete. Questa è una nuova puntata del podcast che, ricordo a tutti, è ospitato nel gruppo Bitcoin Principianti di Telegram, scritto tutto attaccato, tutto minuscolo. Questo gruppo, ricordiamo che è rivolto a chi vuole imparare bene a conoscere Bitcoin. Non si parla di prezzo, non si parla di investimenti, non si parla di fiscalità. Si parla di aspetti tecnologici, sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo molto pratico. Nell'intro abbiamo ascoltato una storia che è completamente di fantasia, ma assolutamente verosimile. Oggi andiamo a parlare di un argomento abbastanza importante e questo argomento riguarda tutti noi, la privacy. Cercheremo di capire che questo argomento è fatto di diverse sfaccettature. Quindi io direi che senz'altro vi lascio alla sigla e iniziamo la nostra puntata. Sigla. Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà. Senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole. Bene, eccoci qui. Oggi parliamo di privacy. Perché faccio questa puntata sulla privacy? Perché ho intenzione di ribadire che la privacy è un diritto e non un crimine. Sappiamo che spesso, quando chiediamo maggior riservatezza e utilizziamo la crittografia per difendere, ad esempio, le nostre informazioni, veniamo tacciati di avere qualcosa da nascondere. Sarà capitato a tutti avere un amico, un'amica, che quando sente parlare di privacy dice «Beh, se non hai nulla da nascondere non dovresti avere nemmeno nulla da temere». Verremo dopo a questa frase. Diciamo che questa obiezione, appunto, si basa sull'idea che se non fai niente di male non devi temere lo sguardo di nessuno. Beh, però, se ragioniamo un attimo su quella che è la privacy non serve soltanto a chi vuole sottrarsi alla legge, serve a chi sceglie anche di proteggere la propria vita, la propria connessione con gli altri e soprattutto i propri dati personali. Dobbiamo sempre tenere a mente che le nostre informazioni private fanno parte della nostra proprietà. Le nostre informazioni private, nonostante siano qualcosa che concretamente non possiamo toccare, fanno parte comunque della nostra persona, appartengono in maniera molto intima alla nostra persona. Quindi è una nostra proprietà di fatto, e come ogni proprietà non dovrebbe essere violata senza il nostro consenso. Gli account social, le app di messaggistica, i servizi che possono sembrare anche banali, innocenti, spesso sono anche gratuiti, raccolgono tantissime tonnellate di dati su di noi. Queste piattaforme, praticamente, se utilizzate senza alcuna consapevolezza, sanno tutto di noi, sanno cosa ci piace, sanno quando e dove ci spostiamo, sanno chi frequentiamo e alla fine queste informazioni vengono in qualche modo condivise o vendute generando dei profitti, oppure possono anche essere cedute a governi, spesso anche governi che non sono molto democratici, visto che è un termine che va molto di moda. E quindi ci sono tutta una serie di entità pronte ad acquisire questi dati e in qualche modo a cercare di catalogare qualsiasi traccia della nostra vita. Mi è anche capitata spesso un'altra obiezione quando parlo di privacy, di riservatezza, che è la seguente: ma figurati se al governo o a uno stato interessa proprio di te. Beh, è chiaro che magari non interesserà nulla di me come singola persona, però quando i dati di tutti i cittadini di una determinata zona geografica vengono aggregati, poi questi dati possono essere utilizzati per influenzare le azioni che fanno tutta quella massa di persone. Quindi questo modo di vedere i dati è un modo, a mio parere, che va molto a sminuire l'entità della cosa. Capita sempre più spesso, mi capita sempre più spesso di parlare anche con persone che si stupiscono quando scoprono in qualche modo di essere stati monitorati, si chiedono ma scusa, com'è possibile che i miei messaggi privati siano finiti da questa parte, da quest'altra parte? Alcuni, la maggior parte di noi, mi ci metto anch'io in mezzo, non si accorge neppure di quanti dati sono stati collezionati su di noi che vengono divulgati a entità terze. E questo succede per un motivo ben preciso, ovvero spesso viene ceduta la privacy in cambio di alcuni incentivi che sono subdoli, come ad esempio dei servizi gratuiti, delle comodità, dell'intrattenimento istantaneo. Diciamo che le masse si comportano come se i contenuti che condividiamo online appartenessero solo a una cerchia ristretta di amici. L'idea comune, il senso, il sentire collettivo comune è che se io ho 10 amici su Instagram, vabbè, su Instagram credo non ci siano neanche gli amici, credo ci siano i follower, però immaginiamo se io ho 10 follower su Instagram e ho il profilo privato, l'idea, l'immaginario collettivo pensa che se io condivido le mie cose le sto solo condividendo con quelle 10 persone. Di fatto non è così. La realtà è che chiunque abbia abbastanza potere o abilità riesce ad accedere a quei dati che vengono condivisi. Per chiarirci, possono essere banalmente dei malintenzionati, o possono essere anche dei governi, o possono essere anche delle aziende. Ciò che pubblichiamo oggi potrebbe essere analizzato domani, potrebbe essere analizzato tra 10, tra 20 anni. La rete in cui noi pubblichiamo i nostri dati può avere una sorta di memoria infinita, e quindi i dati custoditi in un server remoto possono in qualche modo emergere quando meno ce l'aspettiamo. Qualcuno penserà che la legge può in qualche modo tutelare la privacy dei cittadini, che abbiamo capito, spero, essere un diritto fondamentale. Effettivamente c'è una tutela di legge per la privacy, però dal mio punto di vista la legge può dare solo una tutela relativa, e mi spiego meglio. Alcune costituzioni, faccio un esempio, ad esempio quella degli Stati Uniti, con il 4° emendamento dovrebbero garantire la protezione della privacy, dovrebbero impedire la sorveglianza indiscriminata. Tuttavia, nel 2013 sono emerse delle prove che alcuni governi registravano anche le chiamate private dei cittadini, e registravano tutte le ricerche online di ciò che le persone comuni cercavano, ascoltavano le conversazioni dentro le abitazioni senza di fatto avere alcun mandato. Ecco, immaginatevi tutti quei microfoni, tutte quelle, io le chiamo microspie, che vengono piazzate in casa, che facilitano, ora non voglio fare dei nomi, però ce ne sono alcuni veramente molto famosi, no? Voi dite il nome di questo assistente vocale, gli dite metti un po' di musica e lui ti mette un po' di musica. Ecco, noi siamo tutti contenti, però questi di qua sono di fatto delle vere e proprie microspie che noi stessi ci piazziamo in casa. Beh, qui in realtà io mi potrei togliere dall'esempio perché non li ho mai utilizzati, ovviamente. Come potete immaginare, non impazzisco per questo tipo di tecnologia così ingabbiante. Ecco, tutti questi dispositivi sono stati utilizzati in maniera indiscriminata e quindi per raccogliere dei dati indiscriminati. Di fatto era un qualcosa di illegale, ma poi alla fine è stato giustificato con la lotta al crimine o la lotta, ad esempio, al terrorismo. Di fatto si crea una sorta di registro permanente della vita di tutti noi, che poi può essere utile a chi detiene, ma soprattutto, molto più pericoloso, a chi deterrà il potere per qualsiasi scopo in futuro. Fermi lì, solo un attimo. Questo è un piccolo messaggio intermedio che voglio lasciarvi. Non vi ruberò tanto tempo, però, come al solito, io ti chiedo di supportare il mio lavoro. Come puoi supportare il mio lavoro? È una cosa semplicissima e a costo zero. Ti basta condividere la puntata, questa puntata, un articolo, qualsiasi cosa di questo gruppo Bitcoin Principianti. In questo modo riuscirai a supportare il mio lavoro, a te non costa nulla e io potrò continuare a registrare per te un nuovo episodio a settimana, a rispondere, a dare assistenza libera a tutti, e quindi questa cosa ci fa particolarmente piacere. Se stai pensando che magari al posto tuo già starà probabilmente condividendo qualcun altro, ti stai sbagliando. Io vorrei che le condivisioni fossero molte di più, quindi a me serve esattamente la tua condivisione, di te che stai ascoltando. Ti lascio al resto dell'episodio, non ti rubo altro tempo e grazie di cuore per aver condiviso la puntata. Diciamo che la mentalità dominante, soprattutto a livello governativo, sembrerebbe che va bene, la privacy è un diritto, quindi privacy sì, ma non nei confronti delle autorità. Quindi l'individuo è libero di nascondere i propri pensieri solo ai propri vicini di casa, ma non ad esempio allo Stato, che rivendica sempre la possibilità di sbirciare. Per questo quello che dico io è che la tutela legale è un qualcosa che è molto relativo. Dal mio punto di vista, per proteggere la propria privacy, bisogna non affidarsi necessariamente alla tutela di legge, ma alla tutela tecnologica, alla tutela della matematica, affidarsi alla tecnologia che ci può aiutare a difendere la nostra privacy, perché la privacy è un diritto, ci possono essere mille motivi per poterla difendere. Anche perché, come detto prima, magari non ci preoccupa un governo nello specifico del presente, ma chi ci assicura che in futuro al comando ci saranno sempre i buoni? Quindi diciamo che questa di qui è un po' una retorica destinata a creare l'idea che chi desidera riservatezza abbia in qualche modo dei motivi loschi oppure dei motivi criminali. E qui possiamo dire che entra anche in gioco Bitcoin. Bitcoin che cos'è? È un sistema distribuito. Chi è in questo gruppo immagino che abbia già compreso che controllare il denaro vuol dire controllare la vita delle persone, e le banche, soggette sempre a normative, richieste di tracciamento delle transazioni, blocchi laddove qualcuno lo richieda, restano di fatto uno strumento perfetto per ingabbiare la libertà finanziaria. Utilizzando Bitcoin e con le giuste precauzioni si possono guadagnare dei livelli di privacy davvero elevati. Ecco perché diverse entità ovviamente guardano con sospetto Bitcoin. Bitcoin è una tecnologia che rende difficile tracciare e schedare chi sceglie di vivere secondo un altro tipo di consenso. E questa cosa di fatto non piace. Inoltre ricordiamo che prendendo consapevolezza di temi così importanti come la privacy, di sicuro non possiamo cancellare definitivamente il passato digitale, ma possiamo costruire un futuro più sicuro e meno esposto a intrusioni arbitrarie. Per concludere questo episodio un po' più breve degli altri, la privacy non è un lusso per criminali, ma una necessità per chi non vuole essere sotto gli occhi costanti del Grande Fratello. Difendere la propria privacy significa difendere la proprietà di se stessi, delle proprie informazioni e il diritto di esistere e agire lontano da controlli indiscriminati. Questo è un principio che si sposa alla perfezione con l'ideale libertario, che è quello di vivere secondo il principio di non aggressione, senza interferenze indebite da poteri centrali. La privacy, ricordate che è uno strumento che riequilibra i rapporti di forza. Se si ha privacy, ci si sottrae all'escalation della violenza. Se nessuno sa chi sei e che cosa hai, contro la tua libertà anche di espressione, può solamente parlare contro di te o al massimo infamarti. Nessuno più forte di te potrà mai passare dalle parole alla violenza. La privacy mette fine alla legge del più forte, su cui, almeno mi auguro, siamo tutti d'accordo che su questa legge, ovvero la legge del più forte, non può certamente basarsi una società libera, una società civile. Ecco perché in genere si rivendica la privacy come un diritto e non come un reato. La scelta di strumenti come Bitcoin di fatto gioca un ruolo cruciale nella sfida alla privacy, nella lotta alla privacy, per cui continuiamo a informarci, continuiamo